Dicevo, buon pomeriggio. Questa musica che ascoltate l'ho scelta come musica d'accoglienza, diciamo, questa ultima sessione del seminario quest'anno. E siccome è la fine del seminario d'Arzignani, quindi mi piaceva sia la musica, sia il titolo di questo brano, che è un brano del 1978 di Milton Bebett, di cui forse diremo qualcos'altro. Il titolo no, Le mie fini sono i miei amici. Mi piaceva queste dinamiche. E adesso a casa non si sentono benissimo, quindi visto che abbiamo ascoltato, posso, credo, interrompere l'audio. Per tutti l'ascolto sarà più semplice, sia qua sia a casa. Ha problemi con l'audio, adesso spero che li abbiate risolti. Infatti è tutto tornato normale perché abbiamo interrotto la condivisione dell'audio. Dunque, dicevo, mi piaceva iniziare in questo modo questa sessione conclusiva e iniziarla anche con un piccolo esergo. Io di solito ho la fissazione dell'esergo, anzi solitamente li moltiplico e mi portano via a metà sessione tutti gli esergo che devo fare. Ma questo è un esergo che viene da un precedente seminario delle arti dinamiche di 5 anni fa e nuovamente parla proprio di me dentro al seminario delle arti dinamiche e delle cose che mi è piaciuto condividere insieme a voi. Sono poche righe di un autore francese che si chiamava René Dommal, sono tratte da una sua opera che si chiama Il Monte Analogo, ma adesso non è importante tutto questo, è importante invece per me leggervi questo piccolo esergo prima di partire con il lavoro, diciamo, vero e proprio. Dunque, avrei preferito raccontarvi tutto subito, poiché sarebbe troppo lungo, ecco l'inizio della storia. È sempre artificioso parlare dell'inizio e della fine di una storia, dato che non ne percepiamo mai altro che le fasi intermedie. Ma all'origine di tutti gli avvenimenti vi fu un incontro e ogni incontro è un inizio relativo. E questo incontro, in particolare, questo inizio relativo contiene di per sé tutta una storia o tutta la storia. Ho pensato che, trattandosi dunque di un inizio raccontato nella fine, che poi è nuovamente iniziante, fosse utile richiamare, questa volta davvero in modo rapidissimo, i passi che abbiamo compiuto nelle 4 sessioni precedenti e lo farò soltanto appellandomi ai titolini che le 4 sessioni precedenti portano nel nostro sito, lì dove abbiamo anche collocato degli abstract che ne riassumano i passaggi principali. Dunque, nella prima sessione, per la prima sessione, il titolo che ci siamo dati era Figurare storie. E abbiamo detto che nell'atto figurativo del raccontare storie è custodita una particolare dimensione della conoscenza e della rammemorazione, qualcosa di apparentemente accessorio che ci ricordava la natura delle istoriazioni, qualcosa cioè di inessenziale, come lo sono i decori che ornano le superfici istoriate. Nella seconda sessione ci siamo dati come titolo la dynamis dei racconti, la potenza dei racconti, la forza dei racconti, e abbiamo cercato di raccontarci come l'istoriare sia sempre un replicare, un ripetere, un riduplicare, un riprendere racconti. Le istoriazioni sono infatti, per definizione, ripetizioni di racconti tramandati. E ci siamo domandati qual è il supporto del trasferimento che consente dunque la ripresa e il passaggio da una ripetizione all'altra. Qual è dunque il continuum, ci chiedevamo, che consente la traduzione? Che cosa vige come gli ornamenti, come i decori, come quelle aree inessenziali, piene vuote, che stanno tra le figure? Che cosa dunque vige tra una figurazione e la sua ripetizione o traduzione? Istoriare, dicemmo allora, è in qualche modo risalire alla fonte di tutti i racconti e compiere questa risalita in figura. Cioè in qualche modo è un ripetere in avanti risalendo all'indietro. Ci siamo detti dunque che questa operazione ha a che fare con una particolare modalità della memoria, della rammemorazione. Ci ha aiutati certamente Benjamin nel tentativo di esprimere, se non addirittura esperire, questa particolare forma della rammemorazione, che con le sue parole abbiamo chiamato Eingedenken, appellandoci a un tempo particolare, una peculiarità del tempo vissuto che abbiamo chiamato con lui Zeit, traducendo adesso. E questo tipo di rammemorazione è una rammemorazione che in qualche modo ha a che fare con una figurazione di qualcosa che è raffigurabile, perché stiamo dicendo che quello che viene ripetuto non è soltanto il figurato, ma è la provenienza del figurato. Quindi ripeto in figura una provenienza che non è figura, essendo provenienza della figura. E in questa operazione bizzarra, in vero, io ripeto l'irripetibile, cioè porto con me, diciamo così, nella figura l'aura, l'ornamento, la grazia o la disgrazia, che sono in modo ancora misterioso per noi, così era nella seconda sessione, la matrice, la madre, la materia prima della istoriazione medesima. Un'istoriazione è generata da questa continuità che rende possibile la ripetizione, che viene a sua volta ripetuta nella figura, ma non come figura. La terza sessione l'abbiamo intitolata Esercizi di ricanto e abbiamo molto giocato con la filastrocca di quando ero bambina, ve lo dico, ve lo ripeto, ve lo torno a replicare. Ci siamo domandati in quella sessione come animare i racconti e abbiamo provato a immaginare che la animazione dei racconti avesse a che fare con la guarigione delle favole. Guarigione di quelle favole che in qualche modo avevamo evocato accompagnate da Elsa Morante nelle sue due dediche di Menzogna e Sortilegio alla favola, alla madre, ad Anna, la madre notte. Quindi come guarire la malattia delle favole, queste fantasticherie ribalde e fattucchiere, come le chiama Morante? Come curare, cioè, ci domandavamo, la lacerazione che riduce i nostri racconti all'inerzia anemotiva, inanimata, non motoria, rispetto alla mobilità, alla kinesis, abbiamo detto alla peripezia, ricordate, del loro processo di istoriazione. L'esperimento che abbiamo fatto è stato quello di una sorta di esecuzione di un canovaccio. Abbiamo trattato i nostri argomenti come sujet, cioè come soggetti, come personaggi del racconto. Abbiamo detto che in francese argomento si dice appunto sujet, ed è ciò che viene eseguito in una trattazione. Abbiamo immaginato che questi argomenti dunque fossero personaggi del nostro racconto, abbiamo detto proviamo a fare come se fossero dei bozzetti da istoriare, cioè da tradurre, da rianimare, da rieseguire in nuova figura, e ci siamo domandati se per caso la guarigione dei racconti non abbia a che fare con la loro esecuzione danzante. Ma concludemmo più o meno così quella sessione terza, non esiste alcuna danza senza le posture o le figure attraverso cui la danza si fa. nessuna danza senza il dileguare delle figure, quindi perché vi sia danza vi devono essere le figure, ma vi deve essere anche il loro dileguare. Vi deve essere la dissolvenza delle figure e le figure. Vi devono essere questi due elementi, diciamo così, incomponibili, perché hanno natura completamente diversa in apparenza, devono esservi simultaneamente, contemporaneamente. La danza, abbiamo detto, è metafora per noi della peripezia dei racconti, ci esprimemmo così leggendo Raccontare il mondo di Sini, e adesso potremmo dire la danza è l'esperienza della unidualità, unidualità irresolubile, insolvibile, che gioca tutti i racconti, e al tempo stesso questa unidualità è il loro movimento vivente. Dei racconti vivi sono quelli che insieme, come in una danza, fanno accadere e la figura e il suo dileguando. Ma poi abbiamo detto, ed erano proprio le ultime battute di quella sessione, sì, però non esiste la danza. Vogliamo dire meglio, esiste il danzare, cioè l'azione del danzare. E perché vi sia il danzare ci devono essere corpi danzanti. Ci devono essere, cioè, dei corpi determinati, singolari, particolari, che nella loro strozzatura, per usare un'espressione che è cara a Carlo Sini e che spesso ha avuto ricorsi qui a Mécry, nella loro strozzatura eseguano il racconto, e cioè facciano accadere quella danza. Ora, il quarto appuntamento, il nostro appuntamento di aprile, la quarta sessione, l'abbiamo intitolata Esercizi di montaggio orizzontale. Il tentativo era questa volta di provare a far danzare racconti, cioè a prendere figure narrative e a farle andare assieme, diciamo così, facendole dileguare l'una nell'altra. Abbiamo provato cioè a costruire dei racconti, i racconti di quello che noi stavamo raccontando dentro il nostro seminario, con i nostri personaggi, i nostri argomenti, i nostri problemi, come delle costellazioni, ispirandoci anche qua ad un lemma tipico del lessico beniaminiano, come delle costellazioni che permettessero di legare la emotività di questo corpo idiomatico al vocio, ci siamo espressi così, gestuale, anonimo, plurale, da cui proviene. Vocio gestuale abbiamo detto che potremmo intendere come la cora gestante, la fonte in questo senso, di tutti i racconti. Ci siamo qui esercitati nei nostri giochi di montaggio orizzontale, richiamando figure diverse che hanno tradotto o hanno tentato di tradurre questa dimensione. Abbiamo parlato di Bach, la voce scrosciante, la parola silenziosa, da cui la parola articolata emerge e di cui si nutre. Abbiamo provato a intendere Bach a modo nostro, appunto come un vocio o un vociare, un vociferare. Abbiamo insistito sulla dimensione gestuale di questo vociare. Abbiamo evocato poi un termine che utilizza Antonin Artaud e che viene esaminato, interpretato, reistoriato da Derrida in un suo saggio molto importante, e il termine era soggettile, subjettile. Cosa possa significare forsennare il soggettile? In che senso un racconto animato è esercizio di forsennamento dei supporti, del soggettile, del supporto, della madre materia, della madre nera o delle gestualità pluriorientate e anonime da cui poi le articolazioni, i segni, le relazioni differenziali emergono, possono emergere. E ci siamo domandati poi come si possa ascoltare, diciamo così, questa voce particolare, dove la si senta, come la si trovi. Se questa ipotesi nostra, se questa nostra favola propone una eventualità accettabile, percorribile, insomma, se la propone dove si ascolta, come si ascolta. E allora abbiamo preso l'esempio del nostro Tasurin Chima Chigwenga, colui che imparò a ascoltare il linguaggio o la voce delle lucciole, ricordate? E che racconta l'addestramento a questo tipo di ascolto, e lo racconta nel romanzo di Mario Vargas Llosa, Il parlatore o il narratore ambulante. Sapete che Mario Vargas Llosa è morto proprio pochissimi giorni dopo la nostra sessione del seminario delle arti dinamiche di aprile, direi 2 o 3 giorni dopo. Lo abbiamo salutato. La sessione di oggi, questa conclusione appunto, nella quale, come diceva ancora Domal, il primo passo dipende dall'ultimo e l'ultimo dipende dal primo, sono valide entrambe le affermazioni. Io pensavo di intitolarlo, penso che lo intitoleremo quando dovremo caricare il sito, un titolo, Esperimenti di Brusio. Oppure, sottotitolo, intercettare l'emozione, ovvero il fremito del senso. È un po' questo il percorso che vorrei fare oggi. Comincerei però cercando di saldare il debito con alcuni richiami che abbiamo fatto la volta scorsa e non solo, alla possibilità di intendere la natura prassica dell'azione conoscitiva che costruisce storia, di intendere questa natura prassica come una natura eminentemente compositiva. E per evocare questo aspetto della natura prassica e compositiva della conoscenza, vediamo se riesco a fare questa operazione. Non riesco a cambiare il layout, pazienza, non importa. Per evocare, dicevo, questa natura compositiva, vi ricordate, io più volte ho richiamato Jean-Paul Sartre, perché ho studiato negli anni passati delle cose, degli aspetti del lavoro di Sartre, sono meno frequentati, meno noti mi pare, ma non meno noti perché io abbia avuto invece la capacità di captare qualcosa di misterioso o segreto, cioè, semplicemente perché io penso questi aspetti del lavoro di Sartre sono per lo più ritenuti meno interessanti, meno importanti di altri, no? La bibliografia secondaria, per quel che io ne conosco, per lo più si è concentrato su altri aspetti del lavoro di Sartre. Direi più su quelli dicotomici, analitici, dualistici, dall'essere nulla in avanti, che su quelli invece compositivi, articolatori e in questo senso comprendenti, cioè aspetti del lavoro di Sartre che mirano a proporre forme del prendere insieme, cioè di quella simultaneità che abbiamo evocato poco fa come uno degli aspetti importanti del lavoro conoscitivo, inteso come danza delle istoriazioni. E in particolare, vi ho detto, è in una conferenza, o meglio nella trascrizione di una conferenza che Sartre tiene nel 64, che a mio parere, per la mia lettura, per i miei studi, la questione che per noi è qui in oggetto viene da Sartre messa a fuoco nel modo più chiaro. Così tanto chiaro che per certi aspetti io veramente penso che in quella conferenza egli abbia risolto temporaneamente, quello che era stato il dramma della sua vita. Cioè come tenere assieme, diciamo così, etica e verità. Oppure l'azione, anche azione politica, la libera azione individuale che accade nella relazione con altri, e la conoscenza. I dualismi hanno attraversato tutto il lavoro di Sartre, sicuramente dagli anni, salvo rari momenti d'eccezione, insomma, che potremmo rintracciare, ma adesso questo non è importante. Ma insomma, il dramma della lacerazione, potremmo dire, ha attraversato il lavoro di Sartre dai tardi anni 30, direi, in avanti, sicuramente negli anni 40 è nel pieno del dramma. Gli anni 40 sono gli anni dell'essere il nulla. Negli anni 50 c'è un grande tentativo di iniziare la composizione nella critica della ragione dialettica nei due tomi, che però finiscono con l'essere un corpo a corpo con il materialismo storico, cioè con una particolare forma dello storicismo, potremmo dire, che non trova esplicita composizione con il tema dell'intero, della relazione nell'intero o dell'intero nella relazione, che è il problema filosofico, secondo me, di Sartre. Cioè, chi vive il dramma della lacerazione ha evidentemente il problema dell'intero, insomma, no? E se si leggessero le ultime pagine a cui sempre io faccio riferimento, ma che anche qua mi sembra poco abbiano avuto successo di bibliografia, insomma, secondaria, le ultimissime pagine dell'Essere e Nulla, dove Sartre parla dell'intero, to holon, forse si coglierebbe che tutto quel testo di 500 pagine e più, nel quale il problema è l'in-sé e il per sé, cioè la contrapposizione tra coscienza e mondo, diciamola così, tra soggetto e l'oggetto, eccetera, contrapposizione a cui Sartre è stato variamente inchiodato e a cui, secondo me, in modo profondamente incomprensivo e incomprendente, ancora oggi spesso si inchiodano i problemi o gli approcci fenomenologici. Ecco, se si leggesse con attenzione quella conclusione, quelle ultime pagine, dove si parla dell'intero, allora si comprenderebbe che quelle pagine precedenti, quelle centinaia di pagine precedenti, avevano il problema dell'intero e non della spaccatura o della contrapposizione. Comunque, in quella conferenza del 64, Sartre fa un bel salto in avanti, è maturato, gli anni 50 sono trascorsi, il problema politico è nel pieno della sua espansione, problematicissima, sono anni nei quali peraltro si consuma la rottura nel gruppo di lavoro di L'Età Moderna, ad esempio in particolare con Merleau-Ponty, come sappiamo, colui che aveva cercato di, come dire, di costruire una filosofia dell'intreccio o dell'enveloppement, come Merleau-Ponty disse per la prima volta, e Sartre riprese questa espressione esplicitamente. E lo ricorda nel 64, Merleau-Ponty è morto, muore nel 61, nel 64 in quella conferenza dedicata a Kierkegaard, al paladino della singolarità e del soggetto irriducibile all'oggettivazione del vero e della conoscenza storica. Bene, in quella conferenza Sartre ricorda più volte che il termine enveloppement, che io ho tradotto avviluppo, e non avviluppamento per varie ragioni, ma che enveloppement era un termine coniato da Merleau-Ponty, appunto il filosofo dell'entrelac, dell'intreccio, del chiasma, insomma, no? Bene, in quella conferenza Sartre, in una arcata che è anche bella dal punto di vista letterario, quindi io consiglio di leggerlo sinceramente, quel testo, che conserva la freschezza della conferenza, del discorso orale, ma anche con una precisione di argomentazione che è straordinaria. In quel testo, dicevo, in quella conferenza, Sartre mette a fuoco la questione della dualità che potremmo dire la dualità soggetto-oggetto, vita-conoscenza, storiografia, testimonialità. Potrei andare avanti, l'elenco è lungo, no? Significante-significato. Guardate, questi dualismi hanno attraversato, se prestate attenzione alla vostra memoria dei mesi passati, hanno attraversato tutto questo annome critico. Cioè, sin dall'inizio il problema della storiografia, no, è emerso come problema della verità dei fatti o di quello che è fattualmente scrivibile, descrivibile, concettualmente articolabile in rapporto a quell'altra verità privata, circoscritta, singolare, testimoniale che più volte abbiamo detto, la storiografia dimentica, o che addirittura gli storiografi hanno detto, vabbè, non è scientifica. Ecco, quello che io ho cercato, insomma, in tutte queste cinque sessioni, è stato un modo per persuadermi e, chissà, magari persuadervi del fatto che questa dicotomia, queste dicotomie, sono assolutamente astratte. Cioè, non dicono niente di quello che accade quando si fa l'esperienza di fare storia, raccontare storia, costruire conoscenza, avventurarsi nella ricerca delle cause e degli effetti dei processi locali e collettivi. Non è questo che noi facciamo, non è questo che viviamo. E mostrare appunto che queste dicotomie non sussistono nella prassi vivente del raccontare, del fare storia, del costruire conoscenza, Sartre conia un'espressione palesemente ossimorica, che è l'universale singolare. Non c'è un trattino, non è l'universale trattino singolare, è proprio una unidualità, anche questa. È l'universale singolare. Possiamo usare singolare come aggettivo di universale o viceversa, potremmo usare universale come aggettivo di singolare, sostantivato. Universale singolare, singolare universale. In quest'ottica, Sartre, partendo dalla contrapposizione classica, standard, potremmo dire, no? Per la filosofia della storia e per lo storicismo, che anche nel seminario di filosofia è stata evocata, la contrapposizione Hegel-Kierkegaard, che qua non sto a richiamare, l'incomponibilità Hegel-Kierkegaard, partendo da lì, mostra che questa incomponibilità è in vero, scusatemi, leggevo le chat, questa incomponibilità è in vero soltanto una diastasi del sapere, no? E la mia idea è che diastasi, una sclerotica separazione prodotta dal sapere, che non si trova, non si incontra, non si esperisce nella vita dell'azione conoscitiva in prima persona. Cioè, come dicevamo poco fa, quando si produce conoscenza, quando si racconta una storia, non si incontra mai questa separazione. Gli oggetti da una parte, il soggetto dall'altra, la verità pubblica, quella privata, la cosa che dice il generale e la cosa che dice il particolare, perché ogni volta che dico il particolare lo dico col generale, evidentemente. E ogni volta che dico il generale lo dico in questa particolare piegatura che è la mia situazione singolare. Il che molto ricorda, credo, anche a voi, spero, quella relazione tra la pluralità e la plurivocità emozionale del vocio, l'abbiamo chiamato così la volta scorsa, gestuale, ricorda la relazione tra questa dimensione e quella della parola articolata qui, nella figura che danza adesso, nel corpo singolare che danza adesso. Quindi non vi è nella prassi vivente dell'azione conoscitiva, adesso possiamo dire narrativa, storicizzante, non vi è diastasi tra la vita e il sapere, tra il singolare e l'universale, tra questo corpo che danza e la matrice plurale da cui la danza emerge, ma vi è simultaneità o con la parola che utilizza Sartre, contemporaneità. Quindi nuovamente vedete, in gioco c'è una diversa concezione del tempo. Non c'è prima la voce gestuale e poi la mia traduzione singolare. La voce gestuale non è fuori dalla parola singolare che io qui ad ora, io qui adesso pronuncio, così come la madre nera non è fuori o prima di tutte le sue figlie, ovvero di tutte le sue figure. E questo è un punto veramente nodale, spero che vi sia chiaro, che lo abbiamo masticato a sufficienza fino a qua. In particolare Sartre si appella alla natura di quel movimento particolare che egli, ispirandosi al lessico tradizionale della filosofia, chiama della filosofia, come dire, da Aristotele in avanti e poi nella piegatura marxiana, certamente, che gli chiama prassi. Allora abbiamo da chiarire, ma lo abbiamo iniziato a fare la volta scorsa, da chiarire cosa intendiamo qua per prassi o cosa intende Sartre per prassi. Io ve ne leggo proprio delle definizioni che lascerò decantare da sé, perché credo che siamo ormai sufficientemente solide e solidi per poter cogliere in modo, insomma, senza ulteriore esplicazione quello che dice Sartre, no? Per prassi intende Sartre un progetto organizzatore, quindi progetto, slancio, tensione, proiezione. Organizzatore, cioè che dà un cosmos, che costruisce un ordine, che dispone. Progetto organizzatore che supera, nel senso che proprio salta sopra, come dire, trascende, ma è il termine tecnico di una trascendenza orizzontale, questo che utilizza Sartre, come un salto, no? Salto sopra qualcosa, quindi che supera condizioni materiali, le condizioni materiali in cui chi ti trova, verso un fine. Quindi c'è una proiezione, uno slancio, una tensione motoria che accade ovviamente in quello che possiamo chiamare con Sartre un campo di tensioni multiple, in cui il progetto locale emerge come situato, quindi a suo modo determinato da queste tensioni multiple in cui è calato, che tensione multiple in cui è calato e che avverte in quanto tali, in quanto tensioni multiple in cui è calato, perché le manipola, cioè entra in frizione con esse, le gioca, le ordina, le organizza, dice Sartre, le organizza verso il fine cui la propria emozione lo spinge, la propria proiezione motoria, il proprio progetto lo spinge. Questo è prassi, però attenzione, non è finita la definizione che Sartre dà, perché questa operazione che egli chiama prassi ha poi eminentemente natura lavorativa, cioè tra prassi e lavoro sostanzialmente non c'è differenza nel lessico di Sartre, visto che tramite il lavoro, cioè in quanto lavoro, questa prassi, la prassi, ogni prassi, si iscrive poi nella materia inorganica, cioè ricade nelle cose che non sono il progetto vivente, nelle cose inerti, in quel che è già dato, in quella massa di, come dire, plurivoca da cui è emersa. Quella prassi ricade iscrivendosi come rimaneggiamento del campo pratico. Campo pratico è appunto l'insieme delle spinte, dicevamo, no? Situanti. Ricade come un dato del campo pratico, cioè insomma produce un effetto. Produce un effetto di scrittura. Ha delle ricadute. Ed è per questo che, in quanto produce effetto, produce qualcosa, ogni prassi è lavoro. Produce una ricaduta, una iscrizione sul campo. Quindi, tramite il lavoro si iscrive nella materia inorganica come rimaneggiamento del campo pratico e riunificazione di quello che apparve, che appare a questo punto come un insieme di mezzi o strumenti in vista del fine. Quindi ciò che orienta il campo, il caos, è proprio la articolazione del caos, articolazione che emerge nella stessa prassi per cui il caos emerge come caos. E questa prassi ha la sua vita, la sua spinta, la sua pulsione, il suo impulso in quello che si chiama progetto e che noi abbiamo chiamato emozione. Questa operazione è un'operazione di ripresa, dice Sartre, di ripresa. Quindi ogni prassi è ripresa. Perché? Beh, perché appunto trovo il dato, mi trovo dove mi trovo con quel con cui mi trovo senza averlo fatto io. È la condizione di tutti. Siamo sempre in un tramandato. Lo possiamo leggere dal punto di vista dell'istoriazione, questo trovarsi, questa accidentalità dell'essere immersi, no? In un gioco di spinte, controspinte, cose, oggetti, strumenti. Provate a pensare tutto questo nell'ottica del racconto. Pensate a raccontare come una prassi. Cosa faccio? Uso come strumenti le parole che trovo già fatte, le uso spinta da una emotività, da un'emozione, da un progetto, da uno slancio espressivo, diciamo così, e rammemorativo, che è assolutamente singolare e che realizzandosi ricadrà come cosa inerte nel campo. Quello che metti al mondo parlando l'hai messo al mondo. Le parole sono irreversibili, dirà un altro da questo punto di vista, no? Cadono come pietre, appunto. Puoi soltanto aggiungere e rimaneggiare il campo. Non puoi togliere, non puoi cancellarla. Perché appunto questo processo lavorativo, questa prassi conoscitiva è ripresa, dicevo, del dato, ripresa nel progetto e in quanto ripresa nel progetto è ricaduta nel campo. Vita e morte insieme, potremmo dire. È rivitalizzazione delle cose morte e simultaneamente, eccolo qua, ricordate il dileguando, simultaneamente dileguando di questa vita nei suoi effetti, nelle sue ricadute, evidenti, non evidenti, microscopiche, macroscopiche, ma questo è venuto al mondo. E questa relazione tra, che descrive la ripresa, no? La relazione tra quel che è già dato, che io faccio mio emozionalmente e rilancio, ma in questo stesso rilancio emozionale lo faccio ricadere nuovamente, come a rimescolare, rimaneggiare il campo, a buttare pietre qua e là, cose che poggiano e sfumano. Questo doppio movimento, diciamo, che è il movimento della ripresa, ovvero della prassi, ovvero di ogni progetto, ovvero di ogni azione in quanto azione vivente, evidentemente non è più soggettiva che oggettiva. Perché? Perché ho detto che il soggetto emerge, quello che chiamiamo il soggetto, no? L'attore, l'agente di questa prassi, emerge con la sua emozionalità da un insieme di spinte, o meglio, come la come il distillato locale di un insieme di spinte e controspinte emozionali che non ha deciso lui. Poi abbiamo anche detto che in questa singolarizzazione delle emozioni o delle spinte accade anche una rivitalizzazione però di ciò che il campo rivela come le cose inerti, le parole che già abbiamo. Quel che c'è già, i significati condivisi e che non abbiamo fatto noi, che troviamo già fatti. In questo senso, allora, il soggetto emerge come, come dire, come escrescenza di dinamiche anonime e queste dinamiche si singolarizzano, si circoscrivono in quella concentrazione che è una linearizzazione del progetto, della linea motoria, che chiamiamo soggetto, ma mentre accade questo, mentre quindi l'attore, l'agente si soggettiva come protagonista dell'azione, esso al tempo stesso si scopre e si scopre come, si traduce in nuova esteriorità, oggettività, perché produce effetti. Il lavoro non è altro che gli effetti che produce. La vita della conoscenza non è altro che il conosciuto che quella vita conoscente ha prodotto. Allora, dov'è il soggetto? Oppure, dov'è la contrapposizione soggetto-oggetto? In quest'ottica, nell'ottica della ripresa, essere soggetti vuol dire riprendere come oggettive le tensioni del campo dato, ma le tensioni del campo dato sono oggettivo esteriori soltanto in relazione a quella ripresa, che se le dà come esteriorità. Allora, per descrivere la simultaneità di questo doppio movimento, la unidualità di questo doppio movimento, Sartre usa già dagli anni 50 l'espressione, col trattino questa volta, interiorizzazione, esteriorizzazione. Quindi la prassi non è che interiorizzazione del dato e simultanea esteriorizzazione tramite il lavoro di quello che la ripresa ha fatto del dato, o restituzione al campo come campo lavorato, come campo umano, come campo conoscente conosciuto, restituzione al campo in questo senso di quello che l'azione o la prassi ha elaborato. Ora, se leggiamo il tutto dal punto di vista della conoscenza storica, Sartre va a concludere dicendo che dunque noi, nell'ottica delle diastasi, delle dicotomie, tendiamo a pensare che ci sia la verità privata o singolare, testimoniale, da una parte, e la verità pubblica, universale, concettuale, o noi diciamo oggettiva, scientifica, dall'altra parte. Ora, queste due forme della verità non solo non sono contrapposte, perché quello che è pubblico è dichiarato tale o riconosciuto come tale soltanto all'interno di una prassi vivente singolare. Particolare, sì. E viceversa, la scoperta della propria verità singolare non può che accadere nella relazione interiorizzante quel che trovo già dato. Interiorizzante il linguaggio che è dato, le parole già date, le verità già date, quantomeno come sua differenza, differenza dal dato. Ora, noi tendiamo a pensare questi due livelli della verità, quelli che Sartre chiama anche il livello del significante, non nel senso della linguistica, ma nel senso proprio del participio presente del verbo significare, l'agente o l'attore della significazione, il significante, da una parte, che è sempre particolare, transitorio, finito, parziale, e il significato, che è invece ciò che è pubblico, ritrovabile, perché? Perché lo si ritrova nel campo. Significati sono ciò che sono i dati, quelli, vedi, come si dice, dei fatti, no? Se parti da una prospettiva condivisa, vedi quel fatto là, è il significato condiviso. Ora lui dice, vi è una terza dimensione però della verità, che non è né quella del significante né quella del significato, e che soprattutto salta sopra questa contrapposizione, perché ha natura pratica. E questa terza dimensione della verità è quella che egli chiama del senso. Il senso non è altro che la direzione della prassi in corso. E se la prassi è entrelac, è intreccio, è assoluta reversibilità del significante e del significato, del pubblico e del privato, capite? Dell'esteriorità e dell'interiorità, e queste sono tutte parole, sono significati. Nella vita, nell'azione conoscente o narrativa in corso, quello che accade è sempre ripresa del già dato, dei significati, in un'ottica risignificante, in vista nella direzione, nel senso emozionale del progetto pratico che mi anima. In questa prospettiva, quello che Sartre chiama il senso è l'universale singolare. Universale singolare è solo il senso, ma dobbiamo capire, aver capito quello che vi ho spiegato prima, spero in modo efficace, cioè universale singolare è l'incrocio di ciò che appare come estrinseco o esterno soltanto nella prospettiva descrittiva, che non dice quello che fa. Non dice quello che fa, dice quello che si è fatto. Dice il fatto, appunto, non dice quel che sta facendo. Ora, questo avviluppo soggetto-oggetto, il senso, l'universale singolare, dice Sartre, descrive quella che egli chiama la logica vivente dell'azione. O noi potremmo dire la logica vivente della prassi conoscitiva. Oppure, perché il problema di Sartre, anche di Sartre, è quello della conoscenza storica, è la logica vivente di ogni conoscenza in quanto conoscenza storica. Questa logica vivente ha a che fare con una continua ripresa dell'inizio, che è una ripresa, o meglio, scusatemi, che è un inizio che si configura come inizio controtempo. Allora, leggiamo qualche rapida riga per intendere questo passaggio che mi sembra importante perché nuovamente insomma, forse mette un ultimo tassello rispetto alla nostra annosa questione dell'adesso, di una temporalità altra. Scrive Sartre e dice in quella conferenza: l'inizio è sempre riflessivo, è il passato che si coglie al presente come un futuro anteriore in atto. È il passato che si coglie al presente come un futuro anteriore attuato, in atto, arrivato. Io sono, mia madre è la mia provenienza solo nella misura in cui io colgo mia madre. O scusatemi, colgo la mia presenza come il futuro anteriore di mia madre. Io sono quello che sarà stata mia madre. Allora capite che qua la linea del tempo, quella che non permette simultaneità, che rende bizzarra appunto, no? Una pazza e ribalda fantasticheria, quella di una temporalità altra, salta in quest'ottica. Salta completamente. Ed è così che il passato vive solo nel presente. E vive nel presente, vive, non c'è, capite? Vive, non si dà concettualmente. Io vivo il passato in questo modo. Vivo il passato in questo modo. Lo vivo nel presente come sapere vissuto e come scoperta. Scoperta da parte di chi è vivo della propria provenienza e della propria dipendenza da tutti quei condizionamenti materiali, chiamiamoli così, no? Che sono i fatti, i dati, i prodotti di vite scomparse, che sono scomparse soltanto perché io lo ricordo. Che sono i miei morti, ciascuno ha i miei morti, non ci sono i morti anonimi, diciamo così. Se ci sono morti, sono sempre i morti di qualcuno. Anche appunto fatti a pezzi, anche senza nome, diciamo così, sono però i morti di qualcuno. Quindi il loro anonimato non è necessariamente oblio, se ci sono i morti è perché qualcuno li ricorda. E quindi dà loro un nome, ad esempio il nome di morti anonimi. E penso alla visita che avete fatto insieme a Valentina Cappelletti all'inizio dell'anno Micritico in questo posto straordinario che è il Museo di Antropologia Forense. La logica dunque la logica vivente dell'azione implica questa strana relazione e questa strana relazione ci porta a una delle ragioni per le quali io ho intitolato questo seminario Istoriazioni. Sartre dice: noi pensiamo alla verità storica sempre come verità, diciamo così, storicizzata, cioè come verità dal punto di vista di quel che è dato, dal punto di vista dei concetti, dei significati, delle prove, dei documenti, chiamateli come volete, no? Dei dati. Non guardiamo mai il lavoro o la prassi che produce quei dati, quei documenti, anche quelle che noi raccogliamo come le testimonianze altrui. Chiaro? Perché noi abbiamo detto qua appunto, ma perché bisogna dare voce alle testimonianze, ma non si può mai testimoniare per altri. Questo è il punto. Si testimonia solo per se stessi. Nel momento in cui io raccolgo una testimonianza, non sto testimoniando. Non sono il testimone, chiaramente. Sono colui o colei che raccoglie la testimonianza. Sono il destinatario della testimonianza, giusto? Mentre se io testimonio, testimonio per me, giusto? Il valore della testimonialità sta in questo, nel fatto che è sempre, sempre alla prima persona, singolare o plurale. Allora, quella dimensione invece, quella dimensione testimoniale, dicevo, che è sempre la prima persona singolare o plurale, ha a che fare con la vita vivente della azione storica, del racconto storico. Cioè, ogni storico parla da una certa posizione, nella singolarità della propria testimonianza, anche testimonianza di come può raccogliere emozionalmente i dati del campo che trova già fatti. Mentre fa questo, costruisce storicità, cioè conoscenza pubblica, istituita. Mentre lavora, svolge la propria prassi, fa ricadere nel campo, diciamo così, i significati o i risultati della propria azione conoscitiva. Cose scritte, cose dette, materiali, documenti, eccetera. Ecco, se storicità è il carattere di ciò che è istituito come il dato, come il risultato della prassi storicizzante, Sartre dice invece che la caratteristica peculiare della prassi storica nel senso del suo svolgersi mentre essa è in corso, prassi conoscitiva, ad esempio conoscitiva della storia, la peculiarità della prassi conoscitiva, della prassi storica, quindi della storia non come fatto, ma come atto, della conoscenza non come conosciuto, ma come conoscenza in corso, come conoscere, la peculiarità è quella che egli chiama con un neologismo historialisation o historialité. Quindi non storicità, ma historialità. E nella parola historialità francese risuona tutto, tutto quello che noi diciamo, diciamo della testimonianza nella prima sessione del SAD. Guardate, istor, il testimone, colui che vede, colui che ha visto. Ma vi risuona nel doppio gioco, nell'intreccio con la storicità, quello stesso intreccio che abbiamo visto essere il tratto peculiare della prassi in quanto interiorizzazione esteriorizzante e esteriorizzazione interiorizzante, ovvero ripresa, reduplicazione, ripetizione. Ora, nella parola istorialité, istorialità, traduciamo noi, altri hanno tradotto storialità, a me non piace, traduco istorialità perché soltanto in istorialità si conserva quell'ist, id, che mi interessa conservare. Nella parola istorialità risuona anzitutto quel verbo greco istoreo che già abbiamo trovato, ricordate, alla radice della parola testimone. Testimoniare, abbiamo detto a suo tempo, è simultaneamente interrogare i fatti dando loro un senso, va bene? E eccoci qua, istoriare, cioè la ricaduta, no? Del lavoro, lasciar segni, cioè esprimere mediante segni che si incidono nella, virgolette, oggettività dell'esistente, vengono al mondo, quel medesimo senso affidandola ad altri in forma di significato. Adesso, boom, c'è quel medesimo senso nella sua, nel suo rallentamento. Il dileguando è il rallentamento del significato in nuovo senso, l'addensando, potremmo dire, è il dileguare del senso in un significato. Allora, l'istorialità è dunque anzitutto sempre testimonialità. Lo storico parla sempre per quello storico che è, in quella lingua che ha, nella situazione in cui si trova, con gli strumenti di cui dispone. Così costruisce la verità storica di cui si fa autore. Quindi l'istorialità è anzitutto sempre testimonialità e descrive il carattere della prassi. Dire istorialità e dire prassi, se ci siamo intesi, è il medesimo. Il carattere della prassi in quanto doppio movimento avviluppante, l'atto nell'opera e l'opera nell'atto. Pensate al lavoro, eh? Se io faccio il fabbro o la fabbra, il mio essere fabbro non è fuori dalla cosa, che dal metallo che sto picchiando e dallo strumento che ne trarrò con i miei strumenti. Quindi il lavoratore è tutto nel suo lavoro, ma il lavoro non è altro che il lavorato. Il lavorato è il residuo del lavoro, cioè è quello che resta del lavoratore. Quindi l'istorialità è dunque anzitutto testimonialità, descrive il carattere della prassi in quanto doppio movimento, avviluppante l'atto nell'opera e l'opera nell'atto, o con le parole di Sartre, è il pensatore stesso che si fa testimone del proprio pensiero. L'esteriorità del campo in cui un'azione si compie è tale infatti solo per il progetto che la interiorizza, l'abbiamo segnalato poco fa, no? Ma l'interiorizzazione si compie solo come riesteriorizzazione del progetto pratico nei suoi effetti, i quali dunque, ricadono nel campo modificandolo, riscrivendo tutto quanto, no? Riorganizzando, riordinando il mondo. Letteralmente, dunque, questa ricaduta nel campo è una istoriazione, letteralmente istoriandolo. Istoriando il campo, istoriando il mondo, e così rendendolo un campo di azioni storiche. È un campo di azioni storiche soltanto perché è istoriato. E in questo senso la storia, la conoscenza storica, in quanto è prassi in corso, con i suoi significati, le sue ricadute causali o significate, la storia è anzitutto istoriazione. E istoriare il campo pratico vuol dire testimoniare con la propria prassi vivente il senso dei significati e degli oggetti che, agendo, trovo nel campo e li trovo come inerzia e come datità, come cose morte. Insomma, se vogliamo essere un po' più leggeri, se volete leggere, possiamo dire così. Il senso dei morti sta in ciò che ne faranno, seppellendoli, ad esempio, i vivi. Quindi prima abbiamo detto i morti sono sempre i morti di qualcuno, e adesso stiamo dicendo per avere i propri morti bisogna farne qualcosa. Avere i propri morti vuol dire farne qualcosa, la tomba in questo senso è emblema, cioè è la ricaduta dell'aver fatto qualcosa dei propri morti. Questa ricaduta è di nuovo una cosa morta. Ma quello che è il processo che da cosa morta a cosa morta è accaduto, quella è la vita della conoscenza. Ed è intreccio. Entrelac. Poiché inoltre la mia collocazione nel campo è sempre situazionale, infatti il campo e i suoi dati non sono mai in sé. Ah, il campo è questo, la situazione è questa. No, la situazione è questa soltanto in relazione a colui o colei che la vive come tale, che la trova come tale, non c'è la situazione in sé. Quindi Quindi, poiché dicevamo, è sempre situazionale la mia collocazione nel campo, poiché infatti il campo e i suoi dati sono tali solo per me e io sono quel che sono per quel campo, relazionalità assoluta, non se ne può uscire, l'avviluppo è questo, allora l'istoriarsi della prassi nel campo, il suo lasciare segni, cioè il suo movimento significante, rivitalizzante, al tempo stesso, istoria me, fa segno di me e di me in quanto agente. Storia e fa segno e segnala che io ho agito, che sono agente. Sicché l'istorialità è istoriazione significante che si incide nel campo testimoniando di me e si incide in me testimoniando del campo. Potete queste frasi farle giocare mettendo al posto di campo sistema delle tensioni emozionali. Dove sono queste tensioni emozionali? Chi è che testimonia di queste tensioni emozionali, di queste ondate, ad esempio, dei desideri collettivi e gestuali e gestanti che non sono miei, sono di tutti, che ci portano? Chi ne testimonia? Eh beh, evidentemente l'incarnazione singolare che se ne fa espressione, diciamo così, oggettivante. Appunto, la prassi istoriale si incide nell'oggettività testimoniando della soggettività e si incide nella soggettività testimoniando dell'oggettività. Reciprocità. In questo senso la istorialità, e stiamo per lasciare Sartre procedere, la istorialità in questo senso è sempre autobiografia. O potremmo dire autoistoriazione della vita nella materia della storia, laddove questa materia non è la semplice esteriorità, ma coincide con ciò che Sartre ha chiamato envelope man, ovvero la reale oggettività, quel che davvero c'è, è questo intreccio. Il soggetto e l'oggetto di un campo pratico, nella unificazione avviluppante che è prassi, sono segnati dall'atto in corso, ne portano le tracce. Si è detto, si è parlato, ho saputo che, e questo mi aver saputo, di questo mi aver saputo, porta traccia la mia singolarità, nella sua transitorietà, perché poi si muore. Le parole cadono come pietre e restano là, inerti, significati. In altri termini, sia i soggetti sia gli oggetti storicamente determinati sono sempre significati da quell'atto significante che non si riduce né agli uni né agli altri, perché consiste solo nella loro relazione, relazione che Sartre chiamerà d'ora in avanti una relazione transistorica, ovvero relazione che definisce e descrive l'unico modo con cui noi possiamo fare esperienza della immortalità. Transistoricità. Le cose non sono morte perché le cose morte sono dentro, sono tali soltanto in questa vita che ne fa qualcosa, potremmo dire, no? E non c'è fuori. Oppure questo è tutto il fuori che c'è. Parimenti, non c'è nessun dentro. Non, questo è tutto il dentro che c'è. Il dentro di questo fuori e il fuori di questo dentro. Ora, autobiografia dunque, istoriazione come autobiografia. Come a dire che vi è una dimensione autobiografica della vita che si inscrive, si scrive, si traccia nella singolarità di questo corpo, che è emergenza di spinte plurali, le quali però sono la correlazione di quella singolarità emergente. Lo so che è un po' difficile, però dai, ce la facciamo. Poi va più facile, se abbiamo capito sto giro, poi il resto è più fluido. Ma ormai abbiamo un lessico comune, dopo 5 mesi. Ecco bene, questo dopo 10 anni, questo gioco, no? questa assoluta reciprocità, bisogna ripeterselo, guardate che non bisogna fare altro che provare a ripeterselo. ripeterlo, ripeterlo, fare degli esercizi, esperimenti. Prova a ridirlo così. Oppure io vi sto dicendo, mettete al posto di conoscenza racconto, mettete al posto di campo intreccio tensio emozionale, pulsionale, chiamatelo come volete, gestuale, mettete al posto di significato atto e al posto di campo intreccio di gesti. E vedete se funziona uguale. Secondo me funziona. Io ci ho provato. Quindi funziona. E allora dicevo, autobiografia, istoriazione come autobiografia, vita che si scrive e si scrive in questo doppio gioco simultaneo che è la azione del fare storia. Del fare storia, cioè del farsi storici, dell'istoriare se stessi e il mondo, del segnare il mondo e parimenti del raccontare storia, perché raccontare è una prassi. Anche il raccontare come azione funziona così. Funziona così come andare a... Che ne so? Boh, come se andasse alla Bastiglia. Un fatto storico. Se vi dicessi, ma nessuno di noi ci è andato, immaginiamo che se andassimo alla Bastiglia, cosa faremmo? Bah, percorreremmo strade che non abbiamo fatto noi, canteremmo canti che non abbiamo inventato noi, useremmo i motti di incoraggiamento, slogan che non abbiamo inventato noi, ma nel riprendere tutto questo, noi evidentemente lo trasformeremmo, lo faremmo nostro, lo rimetteremmo dentro la traiettoria di senso di quello che stiamo facendo. Poniamo andare alla Bastiglia. Va bene? Ecco, raccontare una storia uguale. Quindi fare la storia e fare la conoscenza storica dal punto di vista del fare, della prassi, dal punto di vista della logica vivente dell'azione. Seguono lo stesso schema. È questa la grande chance, la grande via d'uscita che secondo me dà Sartre rispetto al dramma della contrapposizione, insomma, no? La prassi, il pensiero della prassi, ovviamente, no? Per altre vie, tutt'altre vie, proprio anche, direi anche non frequentando proprio questo Sartre, già tanti anni fa parlava di pensiero delle pratiche, no? Pensare le pratiche. Ma come accidenti accadono le pratiche, no? Proviamo a descriverle nella nostra pratica. Quindi nuovamente, rifacendo, rifacendo e riprendendo. Ripetilo appunto, no? Ve lo dico, ve lo ripeto. Ora, autobiografia. Che l'autobiografia, proprio l'autobiografia nel suo senso anche più elementare, adesso abbiamo detto che non si so grosso, la vita che si scrive, lascia traccia, si esteriorizza come interiorizzazione. Adesso diciamolo. L'autobiografia. D'accordo? Cioè, io scrivo, cioè faccio segno, lascio traccia e quindi anche ti racconto la mia vita singolare. Ora, l'autobiografia in questo suo senso, sicuramente più immediato per tutte e per tutti noi, forse ha a che vedere con un modo diverso di fare storia, di intendere la storia. Abbiamo detto prima con Sartre. Quindi istoriazione è autobiografia. Non vi è che autobiografia. Ogni racconto testimonia di sé, ma lo fa con segni che non gli sono propri e lasciando segni o tracce o significati che non gli saranno propri, cioè nella più totale improprietà. È il trionfo dell'improprio, questo modo di leggere la vita umana, come ripresa prassica dei racconti, delle istoriazioni già accadute. Allora, l'autobiografia in questo senso, molto semplice, credo, può essere intesa come la danza, come quella danza che abbiamo evocato nelle sessioni scorse. E adesso, niccianamente, dico proprio come una danza che suggerisce un modo diverso di fare storia, di raccontare storie, un modo diverso che ha a che fare con ciò che Nietzsche chiamò la redenzione delle cose che furono. Cose che furono sono i significati, le cose che trovo già fatte, i morti, va bene? Ci siamo? Le parole, come faccio a dire quello che io vivo più intimamente con queste quattro parolacce, quattro stracci di parole che diranno sempre una generalità, mai il mio vissuto segreto. Mai il tuo vissuto segreto, il vissuto segreto in quelle parole, per quelle parole, attraverso quelle parole, come lo scarto di senso che attraversa quei significati. Bene, allora, proprio Sartre, dunque, no, parla di una istorializzazione che è istoriazione e che è autobiografia, ne parla nei termini di una antifilosofia. Lui dice, attenzione, per carità, per antifilosofia non intendo una controfilosofia, qualcosa che è contro la filosofia, ma è una filosofia fatta al contrario rispetto a come la si è fatta per lo più fino a qua, cioè cercando l'inizio, partendo dall'inizio, cercando l'origine come se si potesse mettere mano all'origine, cercando i principi come se si potessero toccare quei principi al di fuori di quell'avviluppo, per cui quelli sono i principi della mia vita, sono i principi di cui io sono testimone, sono gli inizi di cui io, che sono la fine, il futuro anteriore, sono a mia volta la scaturigine. I miei inizi, le mie fini sono i miei inizi, o i miei cominciamenti. Ascoltavamo prima questa musica, no? Allora, una antifilosofia perché inverte il rapporto e, come dice Sartre, spunta tutto su. Non è che rinuncia al principio, all'origine, agli inizi, ai fondamenti, al senso. No, dice, ma tanto non si può conoscere niente, capite? Su cosa poggia? Su niente? No, no. Non rinuncia affatto al poggiare, ma scommette su un inizio poggiante sulla vita singolare, sull'adesso. O, come dice lui, scommette su un inizio vissuto. E quindi, come è andata all'inizio? Chiedo, andava qualcuno, no? Ecco, ma all'inizio, ecco, questa domanda è l'inizio adesso. Quindi è scommettere su questo adesso che si pone questa domanda, la novità della antifilosofia che Sartre immagina, e che non è né kierkegaardiana, soggettivistica, né meramente hegeliana, universalistica. È prassica. Ma questa critica, diciamo così, alla presunta staticità, universalità della conoscenza, concettualità della conoscenza e della conoscenza storica in particolare, questa critica appunto non è rinuncia alla possibilità di fare storia, di raccontare storia, è soltanto uno spostamento del centro. E dire va bene, sì, d'accordo, raccontiamo storia, però io le racconto da qua e rivendico questo qua come la scaturigine di tutte le storie, anche quelle passate. Anche i miei morti sono i miei morti, capite? Sono i miei passati. Non c'è mai la madre. È la madre di qualcuno e di qualcuna. Se no non c'è, evidentemente. Solo che, detto così, è tanto facile. Provato, proiettato sulle dinamiche del sapere, siccome noi siamo incistati nelle diastasi del sapere, sembra fare problema, sembra che si dica una roba difficilissima. Se lo dico della mamma, invece è chiaro, pare. E allora, questa critica alla staticità della conoscenza storica, che non tiene conto del fatto che la conoscenza storica è una prassi conoscitiva, anzitutto, e quindi non si interroga su questa prassi, è una critica molto affine a quella che un filosofo già più volte ospitato qui a Mecri, nei nostri seminari nel corso dei 10 anni, ma certo poco praticato da Sartre. Dicevo, questa critica è molto simile a quella che questo filosofo, che si chiama Friedrich Nietzsche, rivolge ai filosofi stessi, quando gli dice, o dice loro, scusatemi, che hanno un difetto ereditario, che è la carenza, la fragilità del loro senso storico. Proprio quel Nietzsche che, seminario di filosofia docet, ha fatto saltare i fondamenti dello storicismo, guardate un po', dello storicismo standard tedesco, colui che appunto ha smascherato il gioco. E in questo smascherare il gioco dello storicismo, lui che era un filologo, lui che appunto smaschera il racconto degli stessi filologi che fanno la storia della conoscenza di cui egli è figlio e in cui si è forgiato e formato, lui che fa questa operazione, accusa poi di carenza di spirito storico, che non vuol dire di storicismo, di senso storico, di senso, questa è una parola chiave che abbiamo visto emergere con Sartre, di senso storico tutti i filosofi della tradizione a cui fa riferimento. Allora rileggo l'aforisma 2 di Umano troppo umano, che è uno degli aforismi con cui si concluse anni fa uno dei seminari di filosofia. La mancanza di senso storico è il difetto ereditario di tutti i filosofi. Alcuni di essi arrivano persino a prendere di punto in bianco la più recente configurazione dell'uomo, quale è venuta delineandosi sotto l'influsso di determinate religioni e di determinati avvenimenti politici, come la forma fissa dalla quale si deve partire. Quindi non si tratta di dire adesso ho il principio, capite? Il principio siamo noi, l'unità di misura siamo noi. Non va frainteso così l'adesso, perché così questo fraintendimento, voglio dire, lascerebbe intendere che l'adesso sia forma fissa, cioè non vedrebbe la dimensione vivente, cioè autobiografica delle forme dell'umano a cui la conoscenza si affida e in cui si deposita. Non vogliono imparare i filosofi che l'uomo si è fatto, e qua è pazzesco, no, un uomo è ciò che egli fa di quel che altri hanno fatto di lui, dice Sartre, no? Quindi, umani ci si fa, è questo fare, è questo farsi, è questo gioco prassico, l'umanità, in cammino. Non vogliono imparare che l'uomo si è fatto, che anche la capacità di conoscere si è fatta, e l'intera teologia si basa sul fatto che si parla dell'uomo degli ultimi 4.000 anni come di un uomo eterno, verso il quale convergono naturalmente, questo è il progressismo, no? Di certe forme della storia. La storia è l'emancipazione dell'uomo, racconto come siamo arrivati noi. Come nei gadget, appunto, pseudo-darwiniani che vanno dallo scimmione all'impiegato delle agenzie generali con le 24 ore. Ricordo, avete visto tutti, no? Che ci è stato spiegato ampiamente, non c'entra niente con il nostro povero Darwin, ma certo è questo, no? È come io leggo la storia. La storia è il lungo cammino che ha portato a noi. Puff, il compimento, non l'apertura, capite? Le mie fini sono i miei inizi. E no, invece, pensare all'adesso come nessun inizio, ma come la fine, il compimento, ciò verso cui, vuol dire commettere nuovamente quell'errore che ha governato la filosofia facendone una teologia e una teleologia, cioè il progressismo, che ha governato lo storicismo e che, vedete bene, non funziona più, perché noi stiamo parlando qui a Metri da mesi del sapere storico come di un sapere in crisi, se no non avremmo nessun problema. No, abbiamo sterminate bibliografie sul metodo storico e storicistico, quindi... Ma tutto si è fatto, dice Nietzsche, tutto si è fatto e tutto si fa, non esistono fatti eterni come non esistono verità assolute. Perciò, da ora in poi, è necessario il filosofare storico e con esso la virtù della modestia. Questo mio adesso è tutto quel che ho, ma la sua forza è la sua modestia, è la sua consapevolezza di essere un sussulto nel sermo humilis, che è il cammino dell'umanità che si fa e si disfa. Si annunciava dunque, nelle parole di Nietzsche, anche lì il senso di un nuovo filosofare storico. Sartre diceva un'antifilosofia. Un nuovo filosofare storico, un nuovo modo storico di fare racconti, un nuovo modo di fare la storia, capite? Di costruire conoscenza e di raccontarla, un nuovo modo di fare e raccontare la storia, ovvero la conoscenza, un modo cioè di raccontare storie, potremmo dire, eccoci qua, riprendiamo il nostro lessico, dai, adesso andiamo via più facili, che scuota gli idiomi, cioè che li animi, riprendendo nella singolarità di questo transitorio, non ultimo e definitivo, è tutto quel che ho, ma è transitorio, corpo singolare. Corpo vivente conoscente, riprendendo qui adesso l'emozione. L'emozione discorsiva che ne è, abbiamo detto già, la disposizione emozionale, la disposizione gestuale, la traiettoria progettuale, la riprende, la incorpora e la rilascia cadere come un nuovo resto, come una nuova cosa morta nel campo da cui proviene. Ecco. Questo modo di fare storia, si può fare storia così, si può raccontare storia così, si può produrre conoscenza così, sapendo che forse, ed è imprevedibile, forse altri corpi narranti, forse ne faranno qualcosa. Ne faranno qualcosa. Reiterando cioè così quella che potremmo chiamare incrociando, no? O il lessico di Sini con quello di Sartre, la peripezia transistorica dell'istoriare. Peripezia transistorica dell'istoriare. 5 anni fa, dicevo, nella sessione conclusiva del seminario di filosofia, era il 19-20, si intitolava I confini dell'anima. Quindi animare i racconti, stiamo dicendo, no? I confini dell'anima, e Sini sottotitolava quel seminario Musica e cosmologia, musica e ordine delle cose. Allora, organizzazione del mondo, potremmo dire così, va bene. Nella decima stazione luminosa, Sini aveva diviso quel seminario in stazioni luminose, le chiamò così, stazione decima che si intitolava Il suono della campana azzurra. Sottotitolo La memoria e l'oblio, 5 anni fa, in quella stazione, in quella sessione, in quel momento conclusivo di quel seminario che vi invito a rammentare, ma confido che almeno i titoli che vi ho evocato siano sufficientemente centrati sui nostri problemi. Allora, dicevo, in quella stazione Sini chiedeva letteralmente, trascrizione delle sue parole, in conclusione. Che cos'è la storia del mondo che Nietzsche invocava già in Umano troppo umano, un nuovo filosofare storico? Seconda domanda. E chi ha diritto di raccontarla? Mira gelarono queste parole di Sini. E chi ha diritto di raccontarla? No? Cioè, chi ha diritto, ma anche chi ha la direzione per raccontarla, cioè come si fa? Perché qua non è una questione giuridica, ma chi ha diritto, ma chi può raccontarla? Chi può raccontarla? E che vuol dire anche come si può raccontarla? Di che accidenti di filosofi stiamo parlando? Di che accidenti di storici stiamo parlando? Di che accidenti di narratori stiamo parlando? E qui la risposta. La risposta che è la risposta su come animare i racconti, come farla questa storia, come continuare a battere il tamburo della conoscenza, come continuare a istoriare il mondo lasciandosi istoriare nell'incrocio dei morti e dei vivi, perché soltanto in questo incrocio ci sono i morti per i vivi. E i vivi hanno i loro morti? Bene, la risposta sul come la dà ancora una volta Nietzsche. E Sini lesse questo passo piuttosto sconvolgente dalla terza parte dello Zarathustra, evocando proprio quel suono della campana azzurra che l'azzurro, vedetevelo voi, non dico niente, ma come promana il suono di una campana, vi è chiaro. Un colpo, cosa morta, che anima la materia in vibrazioni successive, espansive. Come si anima? Come si risale all'anima del racconto? Dov'è quest'anima? E poi, quando anche l'ho vista, quando anche l'avessi evocata come vaccio, come plurivocità gestuale, con che diritto poi la racconto? Non so come dire, no? Cioè, cosa ne... Oppure con che diritto ancora racconto quando hai visto questo? Non so se mi faccio intendere. A che titolo parli ancora? Non so come dire, no? Dopo che hai visto, hai riattivato l'anima dei tuoi racconti e ne hai vista la inafferrabile motilità, plurivocità, improprietà, diciamo così, asemanticità nella traiettoria del senso, che come se ti attraversasse come un... come i fili di ferro che muovono le marionette, insomma, no? Come ti attraversasse, come se ti attraversasse, dicevo, quella anima, dicevo appunto, come l'anima delle marionette, come se ti attraversasse e ti rivelasse che non sei tu che parli, che non è tua la parola che dici, e però al tempo stesso il senso è soltanto quello che ne stai facendo tu. Appunto, come rivolgersi a questa anima? E vi prego di tenere ferma l'immagine della anima delle marionette. Scrive Nietzsche, anima mia. Io ti insegnai a dire oggi come se fosse un giorno e un tempo, e a danzare al di sopra di ogni qui e lì e là, la tua danza circolare. Anima mia, io ti detti nomi nuovi e variopinti balocchi. Io ti chiamai destino e contorno dei contorni e cordone ombelicale del tempo e campana azzurra. Ma se non vuoi piangere, se non vuoi sfogare nelle lacrime la tua melanconia purpurea, allora dovrai cantare, anima mia. Finché, su muti mari anelanti, galleggi la navicella d'oro meravigliosa, verso la meraviglia d'oro, la libera navicella e il suo signore. Questi però è il vignaiuolo che attende col suo falcetto di diamante, il tuo grande liberatore, anima mia, il senza nome, a cui canti futuri troveranno un nome. Allora, teniamo l'immagine della marionetta che è meno... Ok, l'anima della marionetta. Se tutto questo è l'anima della marionetta, tutto questo che abbiamo cercato di dire fino a qua, se noi siamo marionette di questa anima, se ogni nostro racconto è animato da questo gioco, come trattare quest'anima? Non so come dire. Come rivolgerci ad essa? Come guardarla? Come autorizzarci a... Come sopportarla, insomma, no? Nella transitorietà di questo corpo che è tutto, però non è niente, però è questo intreccio, e però non è altro che questo, e qua c'è tutto il senso che c'è. È come se si trattasse, allora facciamo risuonare le parole di Nietzsche, di un'arte compositiva, la danza, nuovamente. E allora non è solo una mia ossessione questa del comporre, che intrama il mio idioma con l'emozione discorsiva da cui per me origina. Un'arte musicale, devi cantare allora, anima, devi cantare. Che reiterando circolarmente, eccolo qua, nessun tempo lineare può risolvere questa reiterazione, che rompe con il prima e il poi, cronico o cronici. Un arte musicale, dicevo, che reiterando circolarmente le peripezie dei racconti, ricordate? Anastrofe, catastrofe, anastrofe, catastrofe. Ne ripete l'emozione originante, come rianimandone il senso, facendone qualcosa, al solito, facendone qualcosa. Fallo, ricordate, ma fallo, fanne qualcosa. Penso che di tutti i racconti, se hanno un senso, bene, hanno un senso che in essi è il senza nome. Adesso ci capiamo? È il senza nome, perché è il silenzio gestante, lo ripeto ancora una volta, è l'intenzione, il desiderio, lo slancio, il progetto, la pulsione. È quella punta, quel puff, come dire, no? Che emerge nel magma delle spinte e che è quel puff là, singolarissimo. Però spinozianamente, come tutti i modi, nella loro assoluta singolarità, è tanto transitorio quanto assoluto nell'essere l'unico luogo, l'unico modo in cui la sostanza, il tutto, il gioco di spinte e controspinte si può manifestare. Allora, il senso dei racconti è sempre il senza nome di tutti i racconti. Però non è fuori dai racconti, capite adesso? È come dire che la direzione o la gestualità vocale di Florinda Cambria fosse fuori dalle cose che dice esercitandola. Evidentemente questo sarebbe assurdo, paradossale, no? È come se l'anima del burattino, che è qualcosa che non è nulla di interiore, capite? È un sistema di fili, di spinte e controspinte, nulla di segreto, nulla di coscienziale. La vita del burattino, della marionetta, in questo caso della marionetta, se parliamo di ganci e fili, eccetera, è come se questa vita fosse, come possiamo dire, manifestabile, vorrei dire visibile, ma non è visibile, è che si manifesta nei suoi effetti motori. Quell'anima è ciò che è il correlato del fatto che la marionetta si muova. Spiego? È il suo correlato. E questo correlato, senza nome, è slancio, certamente. Però attenzione, slancio senza attesa, eh? E no, basta dire che il fatto che ci sia l'intenzionalità fa sì che la fenomenologia sia condannata al dualismo, no? Del soggetto e dell'oggetto, staminata. Cioè, non è vero, non vuol dire non aver capito il problema di fondo. No, il problema di fondo è che relazione è unidualità, cioè è universale e singolare in questo senso. Quindi lo slancio, il progetto, l'intenzione, l'emozione non è attesa. In quanto emozione non è attesa. Tu la traduci in un'attesa perché la traduci sulla linea del tempo cronico. Qui e là, ma tu, anima mia, al di là di ogni qui e di ogni là, danza la tua danza circolare, dice Nietzsche, no? Quindi lo slancio della danza non è uno slancio attesa, cioè perché è verso il fine che arriverà. No, è al di sopra appunto di ogni qui, di ogni là, perché è adesso. È adesso. È lo slancio in quanto slancio, con la sua direzione, quindi anche certo la sua finalità. Ma quando tu vivi lo slancio, non vivi la finalità, vivi lo slancio, vivi la spinta. Si tratta infatti, nell'adesso, ecco l'immagine che usa Nietzsche, no? Di una danza circolare, che descrive in fondo, forse, questa è la mia proposta, il filosofare storico, il nuovo filosofare storico, il nuovo modo di raccontare storie, a cui faceva cenno già in Umano troppo umano, che Zarathustra dice di aver insegnato alla sua anima. Ed è una danza di rovesciamenti. Pensate all'avviluppo reciproco di cui parlavamo prima con Sartre. Ma questi rovesciamenti adesso dobbiamo andare un po'... sono palesemente transiti, passaggi di morte. Transiti di morti e rinascite, rinascite del senso. Morte del senso, dicevamo prima, ricordate, è il significato. Sensatezza del significato è la rinascita in nuova significazione. Allora, sono transiti, questa danza è un continuo circolare di morte e rinascita, rinascita di senso, danza che appunto è circolare perché è il cordone ombelicale del tempo. È bellissima questa immagine, perché il cordone ombelicale fa pensare subito ad un intreccio, ad un groviglio, ad un nastro che si arrotola, insomma, ma è al tempo stesso via di nutrimento del tempo, un nastro cordone ombelicale del tempo, dove tutte le parole rifluiscono e riemergono. L'immagine anche quella dei delfini, no? Che tanto piaceva a Nietzsche. Riemergono, ma dove si assorbono e riemergono? Nel senza nome. Cioè, potremmo dire anche nel brusio di tutti i racconti, nel campo pratico di tutte le prassi, di tutte le pratiche umane, con tutti i loro oggetti, oggettivazioni, soggetti, soggettivazioni, strumenti, rilanci, mediazioni, emozioni, spinte, controspinte, ecco questo groviglio che possiamo chiamare un brusio di tutti i racconti, che il brusio di tutti i racconti agisce come un falcetto di diamante. Cioè, uccide quella tua animazione. Perché essa si oggettiva, cade, torna nel magma. E così viene al mondo con un significato, un resto, una cosa morta che è uccisa da ciò stesso che la tiene in vita o che l'ha fatta nascere, diciamo così. Appunto, il brusio dei racconti come falcetto di diamante che assorbe e rilancia. Che cosa? L'emozione. L'emozione istoriale che abbiamo prima detto essere la logica vivente dell'azione. La emozione istoriale la assorbe e la rilancia, la assorbe e la rilancia. E in questo senso il brusio è il grande liberatore, anima mia. Ti libera in tutti i sensi. Nel senso che ti sgancia da tutti i ganci, ma anche ti riaggancia a quell'anonimato, a quel senza nome, che è al tempo stesso morte e rinascita. Questo è il punto. È lavoro, morte e rinascita. E perché libera, infine? Perché, dice Nietzsche, redime, ecco questa danza che redime nella creazione tutte le cose che furono. Capite? Redime tutti i racconti, redime tutti i morti che si può dare, tutte le cose che furono, redime il passato, questa poi è un'espressione che per Nietzsche, lo sapete, no? Ebbe un grande peso. Quindi la peripezia della parola di cui ci parlò Sini, ricordate? In quella sessione passata, è peripezia di tutti gli idiomi. E in questo senso, rinnovato, chiarito, spero, è peripezia autobiografica, vita che si svolge, si lavora, si scrive nei suoi resti. Questo tipo di racconti lo possiamo fare, si può fare o è vietato? Si può raccontare la storia come la propria storia, le conoscenze che abbiamo come dire, intramandole del proprio senso emozionale, della propria parzialità testimoniale e facendone punto di forza, di animazione, di vitalità di questa emozionalità, se si può fare o se si potesse fare, allora questa danza questo sapere che danza, questo nuovo filosofare storico, questo nuovo modo di produrre conoscenza sarebbe certamente autobiografico, però a condizione che intendiamo in questa matrice propria di tutti i racconti fatti in modo nuovamente storico, nuovamente storiante, intendessimo questa condizione autobiografica come anche autosanatografica. Cioè, se abbiamo inteso il doppio movimento, la autobiografia è anche una autotanatografia. E quindi è la vita che si scrive, ma è anche la morte che si scrive, perché la vita che si scrive, vivendosi, è al tempo stesso istoriazione, cioè è accadere continuo di morte. E Nietzsche lo ha scritto, danza circolare, appunto, che redime nella creazione tutte le cose che furono. Io farei, se siete d'accordo, proprio adesso una pausa prima di toccare qualche altro piccolo punto di rifinitura sul tema della autobiografia, che è anche una autotanatografia. Se vediamo bene questo, allora capiamo cosa intendeva Sartre per transistoricità, cioè per vera immortalità, l'unica immortalità che per un ateo convinto ed esplicito come Sartre continua a ripetere di essere, è non soltanto concepibile, è esperibile, dice Sartre. E così io faccio l'esperienza dell'immortalità, come istoriazione, autobiografia, ovvero autotanatografia. Facciamo la pausa, una pausa di 10 minuti, sono le 5 meno 10, ci rivediamo alle 5.